Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit.
Rendetevi conto, questo è un giorno funesto per la democrazia, per il nostro paese, per milioni di francesi. Viene condannata senza motivo la candidata maggiormente favorita alle prossime elezioni, quelle del 2027 in Francia, ma questo dovrebbe, dice Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese, scandalizzare chi ha a cuore la democrazia e lo Stato di diritto. È un'intervista che ha rilasciato in serata appunto Marine Le Pen dopo che oggi c'è stato questo terremoto politico-giudiziario, perché è stata condannata la leader appunto dell'estrema destra francese del Rassemblement National a 4 anni, di cui 2 col braccialetto elettronico, per appropriazione, questa è l'accusa, appropriazione indebita di fondi pubblici europei. Poi dopo entreremo più nel dettaglio. Subito c'è stata la reazione di tutto il fronte sovranista internazionale, che parla di appunto di sentenza politica, di voler della sinistra che vuole eliminare così gli avversari politici, passando da Orban a Salvini a Musk. Poi ci addentreremo dentro questo, che è uno degli argomenti di approfondimento di questa sera. Dopodiché ovviamente parleremo invece della bufera scatenata dai dazi imminenti di Trump, con i suoi messaggi contraddittori, dovrebbero partire ufficialmente il 2 aprile, quindi tra 2 giorni, e poi anche cercheremo di capire che cosa c'è dietro il mistero di questo drone russo che avrebbe sorvolato più volte la zona di Ispra in provincia di Varese sul Lago Maggiore. Per i vostri messaggi 349-238-6666, sempre il numero per WhatsApp, messaggi scritti mi raccomando, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Note. Partiamo però come sempre con la sintesi della giornata. La strage in Italia delle donne uccise dagli uomini. La vittima dell'ennesimo femminicidio è una studentessa di 22 anni accoltellata in strada a Messina. Il giovane assassino si è dato subito alla fuga. Francia, Marine Le Pen condannata a 4 anni per appropriazione indebita di fondi europei e dunque fuori dalla corsa all'Eliseo, ineleggibile per 5 anni. Lei commenta: è una sentenza politica e un giorno funesto per la democrazia. La guerra commerciale di Trump, le borse europee bruciano 245 miliardi, il governatore della Banca d'Italia Panetta frena sul taglio dei tassi. Il terremoto in Myanmar, il bilancio delle vittime sale a oltre 2.000, rottura della faglia più che doppia rispetto alle prime stime. La denatalità in Italia è una tendenza che dura da 10 anni e fa vacillare un equilibrio demografico sempre più incerto. Partiamo quindi, è una cosa terribile dover aggiornare costantemente con un bollettino di guerra questo fenomeno, questa piaga. Partiamo dalla strage quasi quotidiana di donne in Italia uccise da mariti, compagni ed ex. Il nuovo ennesimo femminicidio è avvenuto oggi a Messina. Lei, Sara Campanella, studentessa del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico, aveva 22 anni, è stata colpita al collo con un coltello per strada, trasferita al policlinico in gravi condizioni, ma nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. Il giovane assassino si è dato subito alla fuga e continua, aggiornamento di poco fa, la caccia all'assassino di Sara. I carabinieri, con un imponente spiegamento di forze, stanno cercando un giovane che avrebbe avuto una relazione con la vittima. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha detto: sono senza parole. Oggi Messina è stata scossa da una tragedia immensa. Una giovane vita, quella di Sara Campanella, è stata spezzata in modo brutale. La violenza di questo gesto ci lascia increduli e profondamente addolorati. Ora in Francia, avete sentito, la leader del Rassemblement National Marine Le Pen e 8 eurodeputati sono stati giudicati colpevoli dal Tribunale di Parigi di appropriazione indebita di fondi pubblici nello scandalo degli assistenti parlamentari a Strasburgo. Condannata a 4 anni, 2 con possibilità di braccialetto elettronico, è stata dichiarata ineleggibile per i prossimi 5 anni dalla corsa per l'Eliseo. L'accusa è di una frode da 3 milioni per contratti fittizi all'Eurocamera a 12 assistenti parlamentari. Giustiziata la democrazia, è stato il commento su X del presidente, del suo braccio destro, di Rassemblement National, Bardella, con la leader della destra francese, i sovranisti europei, da Orban a Salvini, che parlano di una dichiarazione di guerra dell'Europa. Il Cremlino dice: violato il gioco democratico, dice il Cremlino. Un abuso del sistema legale è la strategia usata dalla sinistra in tutto il mondo, attacca invece Musk. Lei parla in questa intervista che ha rilasciato in serata di sentenza politica e dice: un giorno funesto per la democrazia. Poi torneremo ovviamente su questo argomento che riguarda appunto la Francia. Adesso invece la guerra commerciale di Trump e la reazione delle borse.
Inizia Tokyo con meno 4, seguono i cali cinesi inferiori comunque al punto percentuale, poi arriva il nuovo tonfo in Europa. Wall Street prova a tenere, l'oro tocca nuovi record. Piazza Affari supera in giornata una perdita di oltre 2 punti. Il giorno X si avvicina e i mercati da giorni dicono come la pensano e lo confermano. Non sanno quantificare l'impatto economico dei dazi reciproci di Trump. E anche se c'è chi pensa che il presidente americano all'ultimo minuto correggerà il tiro con qualche rinvio, il 2 aprile sarà comunque l'inizio di una fase nuova per l'economia mondiale. Le domande imperversano, l'inflazione rialzerà la testa, che faranno le banche centrali? Che scenario si sta aprendo per il commercio mondiale? Che destino per il settore auto, per le materie prime, la manifattura? Per non parlare delle guerre che rimangono ingombranti sullo sfondo. Interviene anche il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, secondo il quale l'aumento dell'incertezza impone cautela nel percorso di diminuzione dei tassi. Così i listini di mezzo mondo ripiegano e la giornata si chiude con cali diffusi, ma almeno non ai minimi, aspettando il famigerato giorno della liberazione. Parola di Donald Trump. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora invece la guerra russa contro l'Ucraina, in caso di cessate il fuoco, il presidente ucraino Zelensky sarebbe pronto a nuove elezioni, lo scrive l'Economist, quando Vladimir Putin si dichiara assolutamente aperto a contatti con Trump dopo le critiche che il presidente americano gli ha rivolto per le sue esitazioni a concludere un accordo.
Volodymyr Zelensky sarebbe pronto ad organizzare le elezioni in Ucraina in caso di cessate il fuoco. Secondo l'Economist, il presidente ucraino ha dato istruzioni in tal senso in una riunione la scorsa settimana. Se siano vere le intenzioni, lo si capirà alla scadenza per estendere la legge marziale, che sarà il 5 maggio, ma secondo diverse fonti Zelensky starebbe puntando all'estate. Il Cremlino, ribadendo di considerare inaccettabile la presenza di forze di pace in Ucraina da paesi che forniscono armamenti a Kiev, afferma intanto che il presidente Putin rimane assolutamente aperto a contatti con il presidente Trump. La loro conversazione sarà organizzata molto rapidamente, se necessario, le parole del portavoce Peskov. Quanto alle terre rare, Russia e USA hanno iniziato a discutere di vari progetti in Russia, fa sapere Mosca. Quanto Zelensky starebbe invece cercando di tirarsi indietro dall'accordo, afferma Donald Trump, prevedendo nel caso grandi problemi. In occasione del terzo anniversario della strage di Bucha, l'Occidente intanto ribadisce l'incrollabile sostegno all'Ucraina ed esorta la Russia a porre fine alle tattiche dilatorie e ad accettare un cessate il fuoco incondizionato. Lo affermano nella dichiarazione congiunta i ministri degli esteri di Francia, Italia, Spagna, Polonia, Germania, Regno Unito e il capo della diplomazia UE Kaya Kallas al termine a Madrid del vertice G5 Plus, il gruppo creato a novembre per garantire la continuità del sostegno a Kiev. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso invece in Italia si infittisce, ma evidentemente c'è qualche collegamento, parrebbe, con la Russia, si infittisce il giallo del drone che ha sorvolato il centro di ricerca nucleare della Commissione europea a Ispra, sul Lago Maggiore, in provincia di Varese.
Le indagini del ROS dei carabinieri confermano è di fabbricazione russa il drone sospetto che ha sorvolato il centro comune di ricerca della Commissione europea a Ispra sul Lago Maggiore. La Procura di Milano indaga per spionaggio politico o militare aggravato dalla finalità di terrorismo. Il COPASIR ha chiesto un approfondimento sul caso, ma l'Unione europea nega: non ci risultano violazioni. Nessuno ha visto quel drone volare, ma i captatori del Joint Research Center hanno registrato frequenze associabili ad un dispositivo di fabbricazione russa, come segnalato il 28 marzo agli inquirenti dai vertici dell'istituto. Le successive indagini del ROS hanno registrato 5 sorvoli recenti del drone nell'arco di 5-6 giorni a fine marzo e avrebbero confermato che sarebbe stato pilotato da una zona non molto distante dal centro di ricerca nucleare. A infittire il giallo, però, una dichiarazione del portavoce della Commissione Commissione europea. Non abbiamo osservato alcuna violazione da parte di droni della no-fly zone sopra il sito ISPRA della Commissione, né siamo a conoscenza di alcuna specifica minaccia alla sicurezza correlata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dopo ci addentreremo in questo mistero con un esperto. L'amministrazione Trump sfida la magistratura e invia altri 17 prigionieri nel Salvador, nonostante una corte d'appello americana abbia confermato la sospensione delle espulsioni di venezuelani in base all'Alien Enemies Act of del 1798. In un video in stile hollywoodiano che il dittatore dello Stato centroamericano Bukele ha pubblicato sui social, si vede un aereo militare statunitense che sbarca i prigionieri scortati da soldati mascherati. Gli uomini vengono messi in ginocchio con le mani legate dietro la schiena mentre sono rasati a forza prima di essere messi dietro le sbarre. La giunta militare al potere in Myanmar ha chiesto che domani venga osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 7.7 che venerdì ha colpito il paese. Il Myanmar, ha precisato la giunta in una nota, si fermerà alle 12.51 minuti e 2 secondi, l'ora esatta in cui è avvenuto il terremoto. Stando all'ultimo bilancio ufficiale, sono oltre 2.000 i morti in Myanmar a causa del sisma.
Sono passati ormai più di 3 giorni da quando venerdì scorso migliaia di edifici nelle regioni centrali del Myanmar sono crollati uccidendo migliaia di persone. Eppure, grazie agli sforzi dei soccorritori giunti dall'estero con competenze e apparecchi impossibili da trovare nella ex Birmania, si continuano a salvare vite umane. Sono 4 le persone estratte vive dalle macerie di un condominio a Mandalay, la più popolosa delle città colpite dal sisma. Tra di loro ci sono anche una donna incinta e una bambina. Ma il lavoro dei soccorritori resta quasi impossibile, sia per le condizioni in cui è ridotta la rete infrastrutturale del paese, sia per le questioni di sicurezza legate al conflitto tra le forze armate fedeli alla giunta militare e gli eserciti ribelli del nord. Intanto è emerso che la rottura della faglia che ha generato il terremoto in Myanmar è avvenuta lungo una porzione più che doppia rispetto a quella stimata inizialmente. Le analisi più aggiornate condotte dalla US Geological Survey indicano che la rottura è stata di almeno 450 km. Si spiega anche così l'impatto del sisma a Bangkok, dove il numero delle vittime è salito 19. Gli operai intrappolati tra le macerie del palazzo in costruzione crollato sono ancora 75. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
È una realtà molto amara, pesante, che ignora la gran parte della gente che insomma non è fortunatamente coinvolto. Ammalarsi di cancro al seno può significare il più delle volte anche andare incontro a ingenti spese da dover affrontare senza l'aiuto della sanità pubblica, tanto da essere costrette a intaccare i propri risparmi o il TFR. Questa è la realtà per circa il 70% delle donne che si ammalano di tumore alla mammella, con un picco al sud dove la spesa annuale di tasca propria supera i 4.500 euro rispetto a una media nazionale di 1.600 euro. Un fenomeno, quello del danno economico legato alla malattia, noto come tossicità finanziaria, su quale punta i riflettori il primo rapporto nazionale dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno e Crea Sanità, dal titolo Effetti collaterali del cancro alla mammella, presentato oggi. In Italia è l'allarme lanciato nel rapporto: il 38% delle donne colpite dal tumore deve affrontare la tossicità finanziaria, tanto che il 32,1% ha ridotto le spese per le attività ricreative, vacanze, ristoranti, spettacoli, e il 10,3% addirittura quelle per beni essenziali come il cibo. Inoltre il 20,7% è stato costretto a intaccare fonti di risparmio come il TFR, investimenti, fondi, proprio per far fronte ai costi sanitari conseguenti alla neoplasia. E sono forti le preoccupazioni per il futuro: quasi il 30% teme di rimanere disoccupata a causa della malattia, il 42,9% delle under 40 è condizionato nella decisione di avere figli. A proposito di figli, la popolazione italiana continua a diminuire con l'immigrazione che offre un parziale equilibrio. Gli ultimi numeri dell'Istat confermano un trend negativo che va avanti da anni. Si alza la speranza di vita con futuri possibili riflessi sull'età pensionabile.
Secondo l'Istat, al 1 gennaio 2025 l'Italia contava poco meno di 59 milioni di residenti, con una perdita di 37.000 persone dall'anno precedente. La flessione, seppur contenuta, si inserisce in un declino demografico che dura ormai da 10 anni, con il tasso di fertilità al nuovo minimo storico, 1,18 figli per donna e solo 370.000 nuovi nati lo scorso anno. Così la ricercatrice Istat Francesca Lipari.
Il saldo migratorio è positivo e infatti nel 2024 si registrano circa 435.000 iscrizioni dall'estero, di cui una parte però sono costituite dai rimpatri di cittadini italiani. Questo contribuisce a ridurre il declino della popolazione.
A mantenere l'equilibrio contribuiscono anche le nuove cittadinanze, mentre aumentano gli italiani che si trasferiscono all'estero, oltre 190.000 solo lo scorso anno. Positivo poi il dato sulla speranza di vita, che adesso supera gli 83 anni, con possibili ripercussioni in futuro sull'età pensionabile. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura lo sport, il calcio femminile, superare il nuovo esame scandinavo, questa volta doppio, per scalare la classifica del gruppo 4 e proseguire il percorso di crescita in vista dell'europeo al via tra 3 mesi. Gli europei femminili, dopo aver inaugurato il 2025 col successo sul Galles e col KO con la Danimarca, la nazionale femminile è tornata oggi al lavoro a Coverciano per preparare i prossimi appuntamenti di Nations League. Venerdì 4 aprile, trasmessa ore 19 da Rai Sport, a Solna la gara con la Svezia, capolista del girone con 4 punti. Martedì 8 aprile su Rai 2 alle ore 18 a Herning la seconda sfida con le danesi, che di punti ne hanno 3 come l'Italia, ma sono al momento avvantaggiate dal 3-1 ottenuto nello scontro diretto dello scorso 25 febbraio. Il gruppo, dice il tecnico Andrea Soncin, è molto carico, determinato e consapevole dell'importanza del momento. Ci stiamo avvicinando alle partite che determinano e l'approccio delle ragazze che sono determinanti, e l'approccio delle ragazze è stato estremamente positivo. Per il calcio maschile invece, aggiornamenti di Serie A, la partita Verona-Parma è finita 0-0, in campo adesso Lazio-Torino per il momento solo 0-0. Intanto su questo piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata immancabile che vi racconto all'inizio e poi gli approfondimenti insieme agli ospiti. Roberta Giordano sempre con voi. Allora, un ascoltatore al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, dice: abbassare il nostro tenore di vita, è questo quello che ci chiedono? Non ho ben capito chi. Come dice, abbassando il tenore di vita si elimina il desiderio di un figlio e si pensa di avere un cane o un gatto come sostituto, dice Antonio. Mi pare un po' così, diciamo, azzardata questa cosa. In realtà, da una parte sicuramente ci sono questioni economiche, questioni di precarietà, di incertezza su progetti per il futuro, eccetera. Dall'altra, io penso, sono convinta da diverso tempo, che ci sia stato anche, che c'è un cambio culturale, che sia anche una questione culturale. Mentre qualcun altro dice: Giorgio, buonasera dottoressa Giordano, cominciamo male. Lei definirebbe, ma è un deputato del PD o del Movimento 5 Stelle, di estrema sinistra? Penso di no. Allora perché definisce Marine Le Pen leader di estrema destra? Rassemblement National dice il più grande partito di Francia pur non governando. Allora poi chiariremo, perché ogni volta che si dice di destra, però di estrema destra, chiederemo a un esperto di scienze politiche e in particolare esperto di Francia. Questo dopo, però prima invece ci colleghiamo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti.
Le decisioni di politica monetaria dovranno bilanciare due fattori. Da un lato, la debolezza dell'economia europea e le tensioni geopolitiche stanno frenando consumi e investimenti, contribuendo a contenere l'inflazione. Dall'altro lato, l'aumento dell'incertezza, dovuto soprattutto agli annunci talora contraddittori sulle politiche commerciali degli Stati Uniti, impone cautela nel percorso di diminuzione dei tassi ufficiali.
Lo avete sentito, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, il governatore di Banca d'Italia Fabio Panetta, che raccomanda cautela per le politiche monetarie. Lo spettro della guerra commerciale lanciata da Trump, scatenata dalle sue decisioni sui dazi, e le tensioni geopolitiche internazionali che durano tanto tempo e si sono forse anche acuite ultimamente, frenano, dice Panetta, la crescita economica. Per questo anche in Europa la Banca Centrale Europea, la BCE, dovrà usare cautela nella politica monetaria, in particolare nelle decisioni di nuovi eventuali tagli ai tassi di interesse. E diciamo, mette in rilievo il governatore della Banca d'Italia che è particolarmente destabilizzante ancora di più questo clima diffuso di incertezza, che è dovuto soprattutto a questi messaggi, dice, spesso contraddittori che lancia Trump, no? Abbiamo sentito i tiri e molla sui dazi al Messico, al Canada, poi è possibile trattare, poi forse li sospendiamo, poi verso la Cina e verso l'Europa, che dovrebbero scattare dopo tutto questo tira e molla tra due giorni, il 2 aprile. E in questa atmosfera chiaramente torna la paura nei mercati finanziari, tra gli investitori. E i principali listini europei hanno concluso la giornata dopo tanti, insomma, montagne russe, in forte calo, perché chiaramente gli investigatori valutano negativamente l'impatto di una guerra commerciale sull'economia globale. Le borse europee hanno bruciato oggi 245 miliardi, mentre per Trump il 2 aprile dice sarà il giorno della liberazione, perché finalmente dice avremo reciprocità con i dazi. Ci colleghiamo con il nostro Marco Valsani in diretta dagli Stati Uniti, corrispondente del Sole 24 Ore. Caro Marco, buonasera.
Buonasera a voi.
Quindi dopo il sì e il no possiamo trattare, possiamo, vediamo gli accordi, poi si vedrà eccetera eccetera, dopodomani scattano questi dazi, in particolare per esempio per quanto riguarda le auto. Trump ha detto bene, vorrà dire che gli americani compreranno solo macchine made in USA,
per esempio. Sì, sicuramente l'atteggiamento in queste ultime ore, questi ultimissimi giorni, si è fatto semmai più aggressivo da parte di Trump. Così precedenti indicazioni la passata settimana di voler scegliere delle opzioni più moderate hanno lasciato lo spazio, hanno lasciato la parola a toni molto più aggressivi. Nel corso del weekend Trump ha detto di voler comunque applicare una strategia di dazi a tutto il mondo, di fatto, quindi un ventaglio allargato di paesi, non solo a quelli considerati più cattivi dal suo punto di vista, dal punto di vista sotto il profilo dell'interscambio, e anche sta chiedendo in extremis comunque un ventaglio di opzioni ai suoi collaboratori, tra cui anche l'applicazione così too court di una tariffa universale attorno al 20% per tutto l'import, oltre a invece un piano più articolato
più specifiche su alcuni prodotti,
più specifiche, dici? Esatto, più carate sui singoli paesi, più tarate sui singoli paesi. Quindi ecco, questo rimane da vedere, ma siamo ormai agli sgoccioli e i toni sono appunto quelli aggressivi del protezionismo, ecco, da parte di Trump.
Senti Marco, però per quanto riguarda diciamo l'atteggiamento, lo stato d'animo degli americani, che cosa registri, di cosa si parla anche sui giornali, insomma?
Sicuramente c'è preoccupazione, c'è paura, c'è preoccupazione per i dazi da parte della Corporate America, degli investitori e anche dei consumatori, insomma c'è nervosismo in settori quali l'agricoltura, e nei sondaggi così ci sono cali della popolarità di Trump, almeno sotto il profilo economico, della gestione delle strategie commerciali, della politica commerciale e dell'economia. C'è questo, si registra un po' nei sondaggi con una maggioranza tra il 50 e il 60% di americani che in questo momento sembra disapprovare quantomeno la gestione della politica commerciale di Trump, ma Trump non sembra voler demordere in questo momento, ritiene comunque di avere una sufficiente base di consenso e anche ritiene soprattutto di essere nel giusto, di avere dalla sua poi una ragione storica, fondamentalmente quella di riequilibrare il commercio internazionale a favore degli Stati Uniti, che ritiene appunto essere stati svantaggiati così dall'atteggiamento, dai comportamenti di altri paesi che avrebbero approfittato, dice lui, della generosità americana. Una tesi appunto smentita da molti, da gran parte degli economisti, ma di cui lui resta convinto e che un po' sottintende alla sua questa strategia dei dazi, vista come appunto centrale per l'America First, per la reindustrializzazione del paese, per il rilancio del Made in USA, nonostante i molti, appunto, le critiche e gli scetticismi di chi dice che in realtà poi indebolirà la stessa industria domestica per via di spirali di guerre commerciali.
Poco fa Caroline Leavitt, che è la portavoce della Casa Bianca, ha detto il resto del mondo proverà quello che gli americani hanno provato finora, i dazi assicureranno reciprocità. Vabbè. Quindi
vedremo.
Vedremo
mercoledì.
Starmer, il primo ministro britannico, ha detto: ci aspettiamo di essere colpiti dai dazi americani. Dice: scusa, ci devi lasciare.
Ti devo lasciare, sì. Purtroppo, perché il giornale chiama.
Marco, sei troppo preso col giornale. Parlerò io col direttore, gli dirò: quando c'è Marco Mazzara, me lo devo tenere. Dagli Stati Uniti, quell'occasione. Facciamo Marco, ciao. Insomma, mi licenziamo Marco, poi dopo con chi mi collego con gli Stati Uniti, va bene. Direi che effettivamente a questo punto possiamo brevemente lasciarci. Stavo guardando ancora i vostri messaggi. Vabbè, Carlo che dice: buonasera, quel lampadato pazzo, eccetera eccetera, la nazione più potente militarmente al mondo con metodologie da giocatore di poker, facendo dei bluff su mosse che se farà o non farà di sicuro saranno estremamente negative, proprio perché di questo pazzoide, dice, non ci si può fidare. E poi invece qualcuno che chiede, a proposito del drone che ha sorvolato più volte un spazio sul Lago Maggiore a Ispra, dice: è possibile che, insomma, non l'abbiano abbattuto, che non ci sia una no-fly zone? Poi ne parleremo con un esperto. Tutto questo dopo questa pausa di riflessione, e torno a Ratta con la Folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire: è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Allora, abbiamo parlato della bufera scatenata sui mercati finanziari e con tutta la preoccupazione per l'economia e la finanza globale, i dazi di Trump che partiranno ufficialmente dopodomani, 2 aprile. Un ascoltatore al 349-238-6666, vi ricordo che c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte, dice: si può dichiarare guerra agli Stati Uniti? Tutto il mondo, intendo, insomma, mi sembra la soluzione migliore in ogni caso, a forza di guerre da una parte e dall'altra. Poi non so se intende guerra commerciale, e allora molti ci stanno pensando. Poi ci sono alcuni analisti che dicono sarebbe una giusta prova di forza per non sembrare deboli. Qualcun altro dice in realtà ritorsioni non servirebbero, anzi acuirebbero il problema. Capiremo nei prossimi giorni. Mi pare che già l'atmosfera sia sufficientemente surriscaldata. E dalla bufera dei dazi passiamo al terremoto politico in Francia, dove oggi, vi facevo sentire all'inizio la voce di Marine Le Pen, la leader del partito di destra, o estrema destra, adesso ci chiarirà il nostro ospite, Rassemblement National. Marine Le Pen è stata condannata a 4 anni, 2 dei quali con il braccialetto elettronico, per appropriazione indebita di fondi pubblici nello scandalo degli assistenti parlamentari a Strasburgo, ed è stata dichiarata quindi ineleggibile per i prossimi 5 anni. Questo significa che sfuma il suo sogno di diventare presidente francese, di entrare all'Eliseo nelle elezioni del 2027. L'accusa è una frode da 3 milioni di euro per contratti fittizi all'Eurocamera a 12 assistenti parlamentari. Sono stati giudicati colpevoli anche 8 eurodeputati. In pratica, di cosa è accusata? Il Front National avrebbe fatto per anni contratti fittizi a finti assistenti europarlamentari che in realtà lavoravano in Francia come funzionari del partito senza mai andare a Bruxelles o a Strasburgo, e questo è lo schema di illeciti che, secondo la presidente del Tribunale di Parigi che l'ha condannata, avrebbe portato avanti Marine Le Pen per anni. Con questi soldi, fondi pubblici che lei diceva servono per pagare i nostri assistenti europarlamentari, invece servivano al partito. Dice: uno schema pensato per far fronte alle difficoltà economiche della compagine di estrema destra francese e dirottare così sulla segreteria nazionale oltre 3 milioni di euro che invece dovevano essere utilizzati solo per pagare lo staff degli eurodeputati lepenisti. Le reazioni: tutto il fronte sovranista internazionale fa quadrato. Intanto il suo braccio destro, il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha detto: in questo giorno è stata giustiziata la democrazia. I sovranisti europei, da Orban, il primo ministro ungherese, a Salvini, dicono, parlano di una dichiarazione di guerra dell'Europa. Il Cremlino, quindi Putin, dice: è stato violato il gioco democratico, detto da un vero modello di democrazia. Poi Musk invece ha detto: è un abuso del sistema legale la strategia usata dalla sinistra in tutto il mondo. E Marine Le Pen poi in un'intervista in serata ha parlato di una sentenza politica e di un giorno funesto per la democrazia. Allora direi di farla sentire.
Si sa, ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est.
Se non è una sentenza politica, che cos'è? E poi giorno funesto per la democrazia.
Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit.
Insomma, dice Marine Le Pen in questa intervista in serata, rendetevi conto, questo è davvero un giorno funesto perché per il paese, per la democrazia, per milioni di francesi, perché viene condannata senza motivo la candidata favorita per le elezioni presidenziali del 2027. Dice, questo dovrebbe scandalizzare tutti coloro a cui sta a cuore la democrazia e lo Stato di diritto. E poi dice, praticamente appunto è stata condannata la favorita alle elezioni, i francesi dovrebbero essere indignati da un regime autoritario. Sentiamo anche quest'ultimo passaggio, Le Pen 4.
Est-ce que vous rendez compte, monsieur Boulot, que ce soir, il y a des millions de Français qui sont indignés, mais indignés à un point inimaginable en voyant que en France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire.
Appunto, dice, francesi che sono indignati per un regime autoritario. Lei farà appello, i suoi legali hanno ovviamente dichiarato che farà appello e a questo punto probabilmente l'unica alternativa, poi si vedrà quando sarà l'appello, quale sarà la decisione, è portare avanti il suo delfino, neanche trentenne, Jourdain Bardella. Ne voglio parlare con Lorenzo De Sio, professore ordinario di scienza politica alla LUIS di Roma, direttore del CISE LUIS, che è il Centro Italiano Studi Elettorali, e di Telescope, progetto di divulgazione scientifica sulle elezioni. Professore De Sio, buonasera.
Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E grazie della disponibilità. Allora, abbiamo visto tutto il fronte sovranista che parla di sentenza politica, che dice che la sinistra è abituata, insomma, a eliminare in questo modo gli avversari politici. Ma ecco, chiariamo subito una cosa. Qualche ascoltatore si indigna perché, ho detto anch'io, insomma, il partito di estrema destra, l'Assemblea Nazionale, è di estrema destra, è di destra, dove è collocato?
Ho sentito quell'ascoltatore, ma in realtà allora noi tecnicamente tendiamo a chiamarli partiti di destra radicale, che è un po' una soluzione salomonica, è un termine magari meno connotato sul piano dell'estremismo, però tende a sottolineare il fatto che sono partiti che hanno posizioni più radicali rispetto ai partiti tradizionali della destra moderata, quindi partiti che hanno posizioni più radicali sull'immigrazione, contro l'Europa sostanzialmente. Questi sono i due grandi temi che caratterizzano il Rassemblement National, quindi sì, sono partiti di destra radicale. Poi nel dibattito politico vengono chiamati alcuni di estrema destra, ma insomma i termini sono abbastanza equivalenti.
Professore, quindi l'accusa è piuttosto grave. Sappiamo che in Francia sono anche molto severi, no, rispetto a questi reati.
Sì, allora, intanto voglio dire una cosa, c'è un qualcosa di vero in quello che dice Marine Le Pen, nel senso che non è un bel giorno per la democrazia, nessuno che ami la democrazia può essere contento quando una candidata, che era la candidata e dominava nei sondaggi, viene esclusa, almeno per adesso, dalla competizione elettorale. Detto questo, però, da quello che sappiamo degli elementi dell'inchiesta, si tratta di un'inchiesta con elementi solidi, in cui sostanzialmente sembra che la disciplina in Francia è molto chiara. Tra l'altro c'è stata una riforma importante nel 2016 che ha introdotto un regime specifico, quindi la disciplina sembra chiara, la sanzione sembra quasi, poteva sembrare quasi automatica, non sembra che il giudiziario abbia sia stato molto creativo nell'imporre questa sanzione, anche perché sembra, ancora non abbiamo visto gli elementi concreti, ma sembra che gli elementi che emergano abbiano svelato che c'era un disegno sistematico, c'erano delle email in cui invece di dire che non si sapeva cosa succedeva veniva detto chiaramente di fare contratti fittizi, quindi quello che sembra emergere era una costruzione di un vero e proprio sistema. Quindi questa inchiesta sembra solida, è una misura dolorosa, perché ovviamente, tra l'altro voglio dare un piccolo dato, la Francia si trova in un momento di grave crisi di fiducia nelle istituzioni e l'azione del presidente Macron, anche l'azione francamente discutibile dopo le elezioni europee di convocare nuove elezioni per poi sostanzialmente manovrare per fare in modo che si formasse un governo che era il più lontano possibile dal risultato elettorale, questo ha creato grande tensione nella società francese. E quindi per certi versi sapere che una candidata che comunque canalizzava questa opposizione all'interno di un'alternativa solidamente comunque democratica, perché il Rassemblement National è un partito di destra radicale, ma non è un partito antidemocratico. Allora, sapere che viene a cadere questa candidatura ci lascia intendere che ci saranno delle tensioni nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nella società francese, nella politica francese.
Addirittura il Consiglio Superiore della Magistratura francese ha denunciato minacce molto pesanti in queste ore. A proposito delle tensioni che lei...
Allora, esattamente. Ora, in realtà io non credo... Allora, Le Pen negli ultimi anni ha perseguito in maniera molto sistematica una strategia di normalizzazione del Rassemblement National.
Dissociandosi quindi dal padre, no? Fra l'altro.
Dissociandosi dal padre in maniera profonda. Io, per esempio, Le Pen è stata protagonista di aver rinnegato l'antisemitismo, di aver aperto moltissimo al mondo LGBT, che infatti è molto rappresentato anche tra i dirigenti del partito, quindi per certi versi ha attuato una rivoluzione, ma negli ultimi anni ha anche perseguito una linea di normalizzazione, di presentare il Rassemblement National come un movimento normale. Quindi io dubito che Le Pen attuerà una strategia infuocata di contestare le istituzioni, credo senz'altro che farà appello. Ricordiamo che mi sembra i termini per l'udienza di appello potrebbero essere tra i 18 e i 24 mesi, quindi potrebbero cadere a ridosso della prossima campagna presidenziale. Quindi ancora per certi versi la vicenda, non dico che è solo all'inizio, ma insomma potranno esserci degli sviluppi, anche perché la leadership di Jordan Bardella, l'alternativa che lei aveva già designato nei giorni scorsi in caso di ineleggibilità, non è così competitiva come quella di Le Pen.
Il suo delfino, insomma,
sì,
no?
Jordan Bardella è un leader ancora giovane, ancora per certi versi immaturo.
Bayrou, che è il primo ministro francese, che dopo vari giri di valzer ha praticamente scelto Macron, no? Come lei diceva giustamente, dalle elezioni europee, il colpo di testa di Macron, che poi visto il successo appunto delle destre, della destra in particolare, destra radicale del Rassemblement National, aveva lanciato, ricordiamo, elezioni anticipate, il fronte di sinistra aveva fatto quadrato e aveva raggiunto, aveva vinto praticamente, e dopodiché però in effetti, come diceva, tutto il governo che poi è stato creato era lontano sia dal primo turno del ballottaggio in cui ha vinto Le Pen, sia dal fronte di sinistra, quindi già c'è una certa tensione politico-sociale nel paese. Quindi comunque lei non pensa che il piano B per il 2027 sia Bardella in questo momento?
Allora, dipende da quali saranno i termini effettivi dell'ineleggibilità, se l'appello andrà a vuoto o se i termini dell'appello non saranno compatibili con la candidatura. A quel punto è probabile che la scelta quasi obbligata sarà Jordan Bardella, e questo potrebbe aprire delle prospettive inedite, perché quello che noi ci aspettiamo è che Bardella potrebbe non riuscire a catalizzare tutto il consenso che oggi raccoglie Le Pen intorno all'Assemblement National. E allora io suggerisco anche agli ascoltatori di guardare con attenzione alcune nuove figure. Per esempio c'è l'attuale ministro degli interni che fa parte dei repubblicani, Bruno Retailleau, che è un ministro che ha preso posizioni molto nette sull'immigrazione, proviene da una famiglia cattolica conservatrice dell'Ovest, e allora potrebbe non essere impossibile, magari emerga nei repubblicani una leadership leggermente più moderata, ma che potrebbe risultare assolutamente gradita a molti elettori del Rassemblement National. E chissà che al ballottaggio potrebbe non andare Bardella a quel punto, perché ricordo che al primo turno delle elezioni presidenziali francesi si presentano molti candidati e spesso per arrivare al ballottaggio può bastare il 20-25% avendo 7-8 candidati importanti in lizza. Quindi potrebbero esserci delle sorprese.
Vedo un sondaggio per chiudere, professor De Sio, Se i dirigenti del partito di Marine Le Pen appunto sono in rivolta per la decisione pronunciata dai giudici, gli elettori non sono sconvolti e non credono che quanto accaduto possa veramente rimescolare le carte alle prossime elezioni presidenziali del 2027. Quanto emerge da un sondaggio Odoxa Backbone per Le Figaro, la maggioranza dei francesi, 61%, e dei sostenitori della Rassemblement National, 57%, ritiene che la sentenza del tribunale non sia un ostacolo dal punto di vista politico, perché Jordan Bardella, il probabile sostituto in caso di assenza forzata di Marine Le Pen, è popolare quanto la tre volte candidata, però poi che ha perso alle presidenziali. Questo è un sondaggio che è uscito poco fa.
Sì, ho visto anch'io questo sondaggio Il Figaro poco fa. Allora, questo lo vedremo nei prossimi anni, se Bardella sarà altrettanto competitivo. Quello che possiamo dire, allora, a svantaggio di Bardella c'è il fatto che Le Pen ormai era vista come una candidata che poteva prendere il 30-35% al primo turno e poi la maggioranza assoluta al secondo turno. Su Bardella avrei qualche dubbio. E aggiungiamo però, a vantaggio di questo candidato, che il Rassemblement National è un partito che comunque si è dotato di un po' di organizzazione sul territorio, è un partito di un certo radicamento, quindi si può anche ipotizzare che il suo elettorato non sia così volatile, non soltanto ancorato alla leadership di Marine Le Pen, ma che magari ha una fiducia in realtà nel partito, nelle sue posizioni politiche, quindi magari che almeno il cuore degli elettori del partito probabilmente non avrebbe nessuna difficoltà a passare a un altro candidato. Altra questione però è la grande maggioranza dei francesi, per cui forse Bardella ancora non è abbastanza maturo.
Chiarissimo, professor Lorenzo De Sio, ricordo, professore ordinario di scienza politica alla LUIS e direttore del CISE LUIS, Centro Italiano Studi Elettorali. Grazie molte, professore, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre con voi, adesso cerchiamo di addentrarci invece in questo mistero, vediamo poi se riusciamo a fare più chiarezza, di un drone che sarebbe russo, secondo appunto alcune analisi e studi, che nelle ultime settimane avrebbe fatto ben 5 passaggi su Ispra, che è un comune in provincia di Varese sul Lago Maggiore, e sarebbe passato in particolare sul Joint Research Center dell'Unione Europea, questo centro di ricerca, anche di ricerca nucleare dell'Unione Europea, a pochi chilometri tra l'altro anche dagli stabilimenti di Leonardo, che è appunto un'azienda dell'aerospazio, della difesa. Ne parlo con Pietro Batacchi, che è direttore della rivista italiana Difesa, che è una pubblicazione leader del settore in Italia e fornisce una panoramica internazionale del mondo della difesa. Buonasera Batacchi, bentornato con Effetto Notte.
Buonasera a tutti.
Allora, intanto è stato accertato che fosse un drone russo?
Sembrerebbe di sì, o quantomeno ci sono forti sospetti che sia così, poi c'è in corso un'indagine della procura, vediamo dove porterà, ma se anche così fosse, se qualora dovessimo avere la certezza, insomma, ci sarebbe anche poco da stupirci, ecco, anche perché questa è un'attività tipica, classica della cosiddetta conflittualità ibrida, per cui non ci si fa nella guerra direttamente, ma diciamo indirettamente si fanno tutta una serie di cose, appunto, tra cui anche lo spionaggio, la ricognizione più o meno occulta di obiettivi sensibili, disinformazioni, campagne di disinformazione, di manipolazione, ripeto, se domattina dovessimo avere la certezza non mi stupirei, ecco, insomma, la situazione di la conosciamo tutti, no? Tra l'Occidente, lo stato delle relazioni tra Occidente e Russia, certo. Lo conosciamo tutti, insomma, quelli sono, ecco. Mi viene da pensare che stiamo vivendo il secondo tempo della guerra fredda. Il primo tempo si è concluso con una vittoria schiacciante dell'Occidente, c'è stata questa lunga pausa, adesso si sta ricominciando e vediamo dove si andrà a finire. Però, insomma, queste sono cose che come dire, si spiegano alla luce di questa forma di conflittualità che è ormai in corso da una decina d'anni almeno, e chiaramente con la guerra in Ucraina si è acutizzata notevolmente, appunto, che si sviluppano i rapporti tra Occidente e Italia, ovviamente Russia.
Battacchi, però, come diceva giustamente, osservava un ascoltatore, sul centro, questo centro di ricerca dell'Unione Europea e su altri nelle vicinanze attiva una no-fly zone, cioè dove non, nulla potrebbe volare tranne semmai delle mosche o delle zanzare al massimo, delle farfalle. E infatti a segnalare ai vertici della sicurezza la presenza di questo drone misterioso sono stati proprio i responsabili di questo centro. Quindi come è stato possibile che parrebbe ben 5 volte sia passato di lì? E poi dopo parliamo anche del fatto che secondo così le prime ipotesi sarebbe stato azionato e condotto a breve distanza, quindi non dalla Russia, non è che dalla Russia ha attraversato tutta l'Europa così.
Ma allora non lo sappiamo, chiaramente si sta parlando di informazioni come dire più o meno riservate, quindi noi non sappiamo qual è l'effettivo livello di sicurezza di questi obiettivi, l'effettivo livello di monitoraggio di questi obiettivi, quindi insomma è difficile anche dare una valutazione. È chiaro però che qualcosa c'è stato, qualcosa probabilmente da rivedere. Il drone per sua natura è comunque un bersaglio subdolo, soprattutto quando si tratta di piccoli droni, come immagino fosse il drone in questione, piccoli droni commerciali che vengono pilotati in linea di vista, quindi anche a breve distanza, semplicemente da un operatore con un laptop, per esempio, con un piccolo tablet, per cui insomma non è semplice accertare cosa effettivamente è accaduto, però è chiaro che non è la prima volta che droni del genere come dire vengono rilevati vicino a obiettivi sensibili. È accaduto anche in altre circostanze, in altri contesti e così via. Ripeto, il drone è una minaccia sempre molto subdola da questo punto di vista, per cui non sappiamo effettivamente che cosa è accaduto.
Al momento è anche da chi è stato azionato, magari dalla Svizzera, che potrebbe essere a non molti chilometri e quindi più permeabile.
Ma guardi, ripeto, si parla molto semplicemente di una persona in abiti civili che ha un tablet che sta magari dentro la macchina, dentro un'auto o nei pressi di un'auto, oppure che sta chissà dove lì vicino. Insomma, ripeto, noi non conosciamo il livello effettivo di monitoraggio e di sicurezza di questi obiettivi. Non sono da questo punto di vista obiettivi militari propriamente detti, l'area comunque da controllare è sempre grande, per cui è possibile che sia effettivamente accaduto un tipo di ricognizione, come si dice in gergo, anche ravvicinata.
Chiaro, per il momento, insomma, per quel poco che sappiamo. Grazie Pietro Battacchi, direttore della rivista Italiana di Difesa, grazie molte, buona
grazie
serata.
A voi, buona serata.
Ora invece, per chiudere, c'è il nostro Giovanni Capuano che ci aggiorna sulla Serie A maschile. Giovanni, ciao.
Ciao Roberta, buonasera. È un lunedì in cui si chiude la 30ª giornata di campionato. Erano due le partite in programma. Una si è già giocata nel pomeriggio, è stata una partita che è terminata 0-0 tra Verona e Parma, una partita equilibrata, era uno scontro salvezza. Alla fine le due squadre hanno portato via il punto che serviva ad entrambe. Il Verona è salito a quota 30, è molto vicino alla salvezza, a 7 punti di vantaggio sulla zona calda della classifica. Anche per il Parma questo è stato un punto utile, è quintultimo più 3 sull'Empoli, che in questo momento sarebbe la prima delle retrocesse. Parma che di fatto fa un punto in un turno in cui molte delle avversarie che lottano per non retrocedere hanno perso, e quindi è comprensibile come entrambe si siano un po' accontentate. Invece Lazio e Torino, che sono in campo da 4 minuti nel corso della ripresa, il parziale tra le le due squadre è 0-0. Questa è una partita che serve soprattutto alla Lazio, che deve tornare a vincere per rimanere agganciata al treno della Champions League. È stato un primo tempo con un paio di occasioni, una di Pedro per la Lazio e una di Adams per il Torino. C'è stato fondamentalmente equilibrio. Sensazione che la Lazio sia un po' stanca in questa fase della stagione, viene da due partite, una persa e una pareggiata. Il primo tempo questa sera non è stato un granché, vediamo se i laziali saranno capaci di cambiare passo nella ripresa.
Grazie caro Giovanni Capuano, gli aggiornamenti, gli altri a tra poco.